Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il 18° itinerario del nostro viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età moderna, agli esordi della scienza, e questa sera prendiamo il passo ancora in compagnia di Giordano Bruno, anche se non sarà il protagonista di questo itinerario. E quindi mettete gli occhi sul punto 1 del repertorio. Giordano Bruno, come sappiamo, dal novembre del 1585, quando parte da Londra, fino al 23 maggio 1592, quando viene arrestato a Venezia, viaggia incessantemente. Soggiorna in 13 città europee, quindi 7 anni in 13 città europee, insegna in una decina di importanti università, incontra eminenti personalità, tiene cicli di lezioni nelle loro dimore, palazzi borghesi, castelli nobiliari, poi soprattutto utilizzando generi letterari diversi, scrive ininterrottamente per comporre opere che possano illustrare nel miglior modo possibile i concetti salienti del suo pensiero. Ora, osservando una carta dell'Europa, non so se avete già fatto questo esercizio, che trovate sull'atlante geografico della vostra biblioteca domestica e navigando in rete, seguite gli spostamenti di Giordano Bruno da una città all'altra, dal 1585 al 1592. Da Londra raggiunge Parigi, poi Magonza, Wiesbaden, Marburg, Wittenberg, Praga, Tubinga, Helmstedt, Francoforte, Zurigo, poi torna a Francoforte e successivamente giunge a Venezia, ma dopo alcuni giorni si trasferisce a Padova e infine ritorna a Venezia. Se volete potete calcolare quanti chilometri ha percorso in Olanda in pochi anni.
Però
allora c'erano le tranvie, ma non erano ancora pronte. E sì, non risulta che ci fossero né stazioni ferroviarie, né autostrade, né aeroporti. Quindi si viaggiava a piedi e si viaggiava sui sistemi, con i sistemi dell'epoca, cioè con animali da soma, e si viaggiava benissimo. Allora, io da quando non ci sono più questi mezzi ho smesso di viaggiare. Sappiamo dalla scorsa settimana che nel luglio del 1591, alla Fiera del Libro di Francoforte, Bruno incontra due importanti editori, il senese Giambattista Ciotti e il fiammingo Giacomo Brittano, che sono entrambi attivi a Venezia. Anche Venezia è un grande centro editoriale, lì è nata l'editoria con Aldo Manuzio, no? I quali gli hanno una lettera anche da consegnargli. Una lettera che il patrizio veneto Giovanni Francesco Mocenigo lo invitava attraverso questa lettera a Venezia perché gli insegnasse i segreti della memoria e gli altri che egli professava, come si vede nei suoi libri. Mocenigo aveva ultimamente acquistato da Ciotti il De Minimo, il De Monade e il De Immenso. Allora, perché mai Giordano Bruno, che è una persona accorta, ha deciso di tornare in Italia sapendo che il rischio di finire nelle mani dell'Inquisizione è un rischio concreto? C'è un fascicolo aperto su di lui. Ora, noi non sapremo mai esattamente che cosa abbia alterato la reale percezione del pericolo a cui poteva andare incontro. Fatto sta che nell'agosto del 1591 Giordano Bruno giunge a Venezia. E allora, mettete gli occhi sul punto 2 del repertorio. Nell'agosto del 1591 Giordano Bruno arriva a Venezia, ma non si sa se il motivo del suo ritorno in Italia, attenzione, qui ci sono molte cose non chiare, dipenda dall'offerta di Giovanni Francesco Mocenigo, perché passano, sì, c'è l'offerta di Mocenigo, ma passano diversi mesi, circa 7 mesi prima che il Nolano accetti l'ospitalità del Patrizio Veneto. Giordano Bruno ha 43 anni, non è una persona alla quale mancano i mezzi, anzi è considerato un homo universalis, un uomo che non ha bisogno di essere mantenuto da qualcuno, cioè pieno di impegno e di spirito creativo. Cioè, quando arriva a Venezia, infatti, si trattiene in città solo pochi giorni, poi parte per Padova, dove ha appuntamento con il suo discepolo e copista Hieronymus Bessler, che abbiamo incontrato la scorsa settimana, che, come sappiamo, sta frequentando l'Università di Padova, sta studiando diritto canonico. E all'inizio di settembre del 1591, come abbiamo detto la scorsa settimana, Giordano Bruno inizia a tenere un ciclo di lezioni di matematica frequentato soprattutto dagli studenti tedeschi iscritti all'Università di Padova. Guardate, è per questo motivo ci si chiede che è tornato in Italia. Bruno era stato accusato dagli aristotelici di tutte le università in cui ha insegnato di non conoscere la matematica. Ora Bruno ve ne siete accorti, più particolare, non gli si poteva dire tu questa cosa non la sai, perché si metteva subito a studiarla e poi la sapeva. E questo era il meccanismo. Quindi lui vuole dimostrare il contrario, e vuole dimostrare il contrario proprio nell'Ateneo Padovano, che è uno dei centri più rinomati per questa disciplina. La cattedra di matematica all'Università di Padova era un posto ambitissimo, quindi lui lì vuole tenere delle lezioni. E le lezioni padovane di matematica di Giordano Bruno, che sono molto suggestive per il modo in cui tratta i vari argomenti, sono state pubblicate postume in 3 volumi. Il corso si conclude a novembre. Il suo discepolo Hieronymus Bessler torna in Germania per motivi di famiglia e i due non si incontreranno più. Bruno ritorna a Venezia, ma è solo alla fine di marzo del 1592, cioè dopo 4 mesi, che si stabilisce in casa di Mocenigo, il quale, come sappiamo, è interessato allo studio dell'arte della memoria e alle discipline magiche, e Bruno accetta di istruirlo. Il 21 maggio Bruno informa Mocenigo che sarebbe tornato a Francoforte per far stampare le sue lezioni padovane, vuole che circolino, ma il giorno dopo il patrizio lo fa sequestrare in casa dei suoi servitori. E il giorno successivo, il 23 maggio, Mocenigo presenta al Tribunale dell'Inquisizione una denuncia scritta nella quale Bruno viene accusato di blasfemia, di disprezzare le religioni, di non credere nella Trinità e nella transustanziazione, di ritenere che il mondo sia eterno e che esistano infiniti mondi, e di praticare arti magiche, di negare la verginità di Maria e le punizioni divine. Quel giorno stesso, la sera del 23 maggio 1592, Giordano Bruno viene arrestato e rinchiuso nelle carceri dell'Inquisizione di Venezia, in San Domenico a Castello. Perché Mocenigo ha denunciato Giordano Bruno? Guardate, non è facile rispondere a questa domanda. Cioè, non c'è una risposta chiara su questa questione. E Bruno capisce che la sua vita è in gioco, non ritiene che in base alle accuse debba dare ordine alle sue idee, sa che tutto quello che dirà verrà trascritto e conservato, quindi organizza la sua difesa in modo meticoloso. Difatti il processo dura ben 7 anni, Bruno rimane in carcere più di 8 anni, però vanno per le lunghe le cose, anche 20 mesi senza che succeda nulla in galera, quindi prima che si muovano si muova la macchina giudiziaria, no? Quindi naturalmente organizza la sua difesa in modo meticoloso e la sua mente non va in panne, perché anche se diffida dei giudici inquisitori, tuttavia confida nella giustizia, cioè è convinto che anche se ora verrà condannato, in futuro, in base al materiale di archivio, in base alle nuove scoperte che giustificheranno e giustificano le sue idee, verrà sicuramente assolto. Ora, vi è successo di essere accusati di avere rubato la marmellata? Di fronte a un'accusa ingiusta che avete ricevuto, come avete organizzato la vostra difesa per dimostrare che eravate innocenti? Beh, scrivete quattro righe in proposito, succede, no? A volte, no? Che ci si trova. In che modo Giordano Bruno pianifica e predispone la sua difesa? Ora, prima di rispondere a questa domanda, noi dobbiamo ricordarci, ed è facile ricordarcelo, che in funzione della didattica della lettura e della scrittura stiamo assistendo ad un processo, no? Il processo virtuale al signor Alfredo Traps, uno dei protagonisti del romanzo La Panne, scritto nel 1954 da Friedrich Dürrenmatt. Lo scrittore, citando nell'incipit l'affermazione di Giordano Bruno che dice convertitevi alla giustizia perché separati da essa siamo separati da noi stessi e la nostra mente va in panne, cioè trova un impedimento che ostacola la corretta comprensione della realtà, narra che quattro pensionati, ma conoscete ormai la trama, ma bene, un giudice rientrare all'interno del mosaico, un giudice, un avvocato, un pubblico ministero, un boia, occupano il loro tempo, avendo lavorato nel campo della giustizia, mettendo in scena i grandi processi della storia, di Socrate, di Gesù, di Giovanna d'Arco, di Dreyfus. È probabile che abbiano anche rifatto il processo a Giordano Bruno e i vari processi a Tommaso Campanella, che è uno che incontreremo questa sera, anche già lo intercetteremo strada facendo, ebbene, assolvendoli, quando qualche volta capita loro di processare una persona in carne ed ossa per puro divertimento, e tanto per passare una serata di carattere conviviale, per divertirsi un po', tutto diventa più divertente, appunto, e questa persona, il quinto protagonista del romanzo, è in questo caso il rappresentante di commercio Alfredo Traps, che, come sappiamo, un giorno il fato ha condotto alla villetta dove si riuniscono i quattro ex uomini di legge perché la sua automobile è rimasta in panne lì vicino, e questa è la panne di carattere materiale dell'incipit. E il padrone di casa, il giudice, gli offre gratuitamente ospitalità. Traps accetta anche di partecipare al gioco dei quattro vegliardi, assume con un certo compiacimento la parte dell'imputato. Lui però si rammarica di non poterli aiutare, perché afferma, divertito e sicuro di sé, di non aver commesso alcun reato. Ma i quattro, a cominciare dall'avvocato che lo deve difendere, lo rassicurano dicendogli che un crimine si finisce sempre per trovarlo e che c'è sempre qualcosa da confessare. No, non c'è bisogno che lo facciate voi. Infatti, durante la cena, una cena da favola, poi non c'è la cena qui, quella cena lì poi, no? Come la definisce Traps, mentre viene invitato dal giudice istruttore a raccontare la sua storia senza che lui se ne renda conto, sedotto anche dalle gustose vivande portate in tavola dalla governante Simonetta e ammaliato dal buon vino, non è una cena delle ceneri questa, subisce un vero e proprio interrogatorio, durante il quale, nonostante il suo avvocato difensore lo inviti a moderarsi, fa tutta una serie di ammissioni sul modo non proprio corretto con cui lui ha fatto carriera, in un contesto in cui emerge anche la morte per malattia del suo ex principale, il signor Gigax, al quale Traps dichiara senza ritegno, perché lui ritiene non ci sia nulla di strano, a lottare per affermarsi, no, di aver soffiato il posto poco prima che lui morisse. Dopo una serie di numerose portate, innaffiate da ottimi vini, i commensali, prima di riattaccare con il pollo, una specialità di Simonetta, Durevate non dice la ricetta, peccato, concedono una pausa e l'avvocato difensore ne approfitta per fare insieme a Traps due passi in giardino, anche per comunicargli di essere molto preoccupato per come si è messa la situazione e per disapprovare il suo comportamento superficiale, per cui lo invita alla cautela, visto che ha già commesso troppi errori senza probabilmente essersene neppure accorto. Di solito si vive la vita, si vive quello che è lo scontro quotidiano per affermarsi nella vita, senza porsi il problema che in realtà ci sono dei problemi reali che riguardano l'etica, l'etica personale. Le metafore sono tante in questa, tra le righe di questo romanzo. Beh, andiamo avanti a leggere allora, da La Panne di Friedrich Dürrenmatt. Vede, caro Traps, disse l'avvocato difensore, noi giochiamo con gli ospiti del giudice che fungono da imputati, sono spesso venditori ambulanti o turisti di passaggio. 2 mesi fa ci capitò di condannare a 20 anni di carcere perfino un generale tedesco, passava di qui per caso con la moglie e solo la mia arte valse a salvarlo dalla forca. Che produttività, disse Traps con meraviglia, ma la faccenda della forca non mi convince tanto, lei esagera un po', signor avvocato, la pena di morte è da tempo fu stata abolita nella giustizia pubblica, rettificò il difensore, ma qui noi l'abbiamo reintrodotta perché rende il nostro gioco più emozionante e originale. Avete anche il boia, immagino, vero? Disse Traps ridendo. Naturalmente, confermò il difensore, abbiamo anche quello, Pilè, perché si meraviglia? Ma quello è l'oste della trattoria al Bove e ci procura i vini che beviamo. Ospite lo è sempre stato, disse il difensore sorridendo, esercitava la sua professione pubblica in via accessoria, titolo onorifico, ormai lo hanno licenziato da 20 anni, ma era abilissimo nella sua arte. Gocce di sudore freddo imperlarono la fronte di Traps. Il difensore si stupì. Ma cosa le capita, caro Traps? Non si sente bene? Traps stava cenando seduto accanto a un boia, ma Traps voleva essere tollerante, libero da preconcetti. In fondo non era né un bigotto né un filisteo e anzi ora gli sembrava che la serata senza il boia sarebbe stata meno divertente e già godeva al pensiero di raccontare e nel migliore dei modi la sua avventura. E così alla fine scoppiò in una risata liberatoria. Ci sono cascato, ho avuto paura. Il giorno diventa sempre più spassoso. Confidenza per confidenza, disse il difensore mentre tornavano verso casa, come ha ucciso Gigax? Io l'avrei ucciso. Beh, se è morto. Ma io non l'ho ucciso. Il difensore si fermò. Mio caro giovane amico, gli disse, capisco i suoi scrupoli. Di tutti i reati, gli omicidi sono i più penosi da confessare. L'imputato ha vergogna, non vuole ammettere la sua azione, cerca di scacciarla dalla memoria, si sente oppresso da un eccessivo senso di colpa e non si fida più di nessuno, nemmeno del suo amico paterno, il difensore. ed è proprio lo sbaglio più grosso che possa fare, perché un vero avvocato difensore ama il delitto. Ci sono delle affermazioni di una comicità legata alla satira notevolissime. Giubila se gliene metti uno davanti. Parli dunque, mio caro Trass. Io mi sento bene solo quando mi trovo di fronte a un compito vero e proprio. È qui che il cervello si mette a pensare con vero piacere. Mancarmi di fiducia è il più catastrofico errore che lei possa commettere, perciò fuori la confessione, vecchio mio. Non aveva nulla da confessare, ribatté Traps. Il difensore rimase sorpreso, mentre dalle finestre giungevano le risate della combricola e il tintinio dei bicchieri. Guardò Traps stupito. Giovanotto, borbottò in tono di disappunto, che cosa intende dire? Non vuole abbandonare la sua tattica sbagliata? Continuiamo a fare gli innocenti? Non ha ancora capito. Bisogna confessare, che lo si voglia o no, c'è sempre qualcosa da confessare. Dovrebbe cominciare a intuirlo. E dunque parli chiaro e tondo. Come ha ucciso Gigas? Nell'impeto della passione, in modo preterintenzionale. Il pubblico ministero punterà proprio su questo. Conosco il tipo. Traps scosse la testa. Mio caro difensore, disse, il particolare fascino del nostro gioco consiste, se posso esprimere la mia modestissima opinione, nel fatto che il gioco minaccia di divenire realtà. Uno si chiede di colpo se non è davvero un delinquente, se non ha davvero ucciso il vecchio Gigax. A sentirla parlare mi sono quasi venute le vertigini e perciò non ho niente a che fare con la morte del vecchio gangster, davvero. E con queste parole ritornarono nella sala da pranzo dove era già stato servito il pollo. Traps, di nuovo di buon umore, si diresse verso il vecchio taciturno e calvo, gli strinse la mano, aveva saputo della sua ex professione e voleva confermargli che non c'era niente di più piacevole che avere per commensale un uomo così in gamba. Lui non aveva pregiudizi, anzi, e Pilè, lisciandosi i baffi tinti, borbottò un po' imbarazzato, ben ben, farò del mio meglio. Dopo questi attestati di amicizia, anche il pollo risultò eccellente. Preparato, così comunicò il giudice, secondo una delle ricette segrete di Simonetta. Masticarono rumorosamente, mangiarono con le mani, lodarono quel capolavoro, si leccarono la salsa dalle dita, tutti si sentivano bene e in quell'atmosfera di cordialità il processo poté riprendere. Il pubblico ministero, con il pollastro davanti alla bocca, disse che come contorno sperava gli venisse servita una bella confessione. Certamente, caro illustrissimo imputato, lei ha avvelenato Gigax. No, rise Traps, niente di simile. Bene, allora diciamo gli ha sparato. Nemmeno. Ha simulato un incidente automobilistico. Tutti risero e il difensore gli sibilò di nuovo, attenzione, è una trappola. Non ci ha azzeccato, signor pubblico ministero. Proprio non ci ha azzeccato, esclamò Traps spavaldo. Gigax morì per un infarto e non era nemmeno il primo che gli capitava. Già alcuni anni addietro ne aveva avuto uno e doveva stare ben attento. Anche se fingeva di essere sano, a ogni emozione c'era da temere che si ripetesse, lo so per certo. E da chi l'ha saputo? Da sua moglie, signor pubblico ministero. Da sua moglie. Attenzione, per l'amor del cielo, gli sussurrò il difensore. E perché l'alta corte non pensasse che lui stesse nascondendo qualcosa, voleva dire la verità e alla verità attenersi. C'era stato qualcosa tra lui e la signora Gigax? Ebbene sì, quel vecchio gangster era spesso in viaggio e trascurava nel modo più crudele la sua piacente e appetitosa sposina, per cui di quando in quando gli era toccato consolarla sul canapè nel salotto di Gigax e a volte anche nel loro letto, come capita appunto a questo mondo. Simili parole lasciarono i vegliardi sbalorditi, ma poi all'improvviso strillarono di gioia e il vecchio calvo, che di solito taceva, lanciando in aria il suo garofano bianco, gridò: «Una bella confessione!» mentre il difensore si batteva i pugni contro le tempie. «Che sconsideratezza!» esclamò. Disse che il suo cliente era diventato pazzo e che non si doveva affatto credere a quanto raccontava, al che Traps, indignato, protestò energicamente. A questo punto cominciò un lungo battibecco tra il difensore e il pubblico ministero, un'ostinata polemica tra il serio e il faceto, di cui Traps non afferrò il senso. Si trattava della parola dolus, di cui il rappresentante generale non conosceva il significato. La discussione si faceva sempre più animata, si intromise anche il giudice, si infervorò pure lui, e Traps, che all'inizio era tutto intento ad ascoltare per capirci qualcosa, respirò di sollievo quando la governante mise in tavola il formaggio, mancavano i formaggi, Camembert, Brie, Emmental, Groviera, Dette de Moine, Vacherin, Limburger, Gorgonzola, e lasciò perdere il dolus, brindò con il vecchio calvo, l'unico che taceva e sembrava non capirci nulla pure lui, si servì finché ad un tratto, inaspettatamente, il pubblico ministero gli rivolse di nuovo la parola. «Signor Traps», gli chiese, «lei è ancora l'amico della signora Gigax?» Tutti osservarono Traps, che si era cacciato in bocca una fetta di pane Camembert e masticava tranquillo, si sentiva il tic-tac di un orologio. Dopo la morte di Gigax, spiegò Traps, non aveva più rivisto quella donnina. In fin dei conti non voleva compromettere la brava vedova. Con sua meraviglia, questa spiegazione suscitò nuovamente una incomprensibile allegria. I vecchi si fecero sempre più baldanzosi, il pubblico ministero gridò «Dolo malo!», ruggì versi in greco e in latino, citò Schiller e Goethe. Il difensore sospinse il vassoio verso Traps, si servisse pure. Dovevano consolarsi con il formaggio, non c'era altro da fare ormai. Simonetta portò in tavola un Chateau Margaux e con questa bottiglia annata 1914 fu ripristinata la calma. Tutti osservarono il giudice che assaggiò per primo il vino, schioccò la lingua, lo versò nei bicchieri, al che anche gli altri cominciarono ad annusare, a sorseggiare e proruppero in esclamazioni d'entusiasmo. Poi il giudice invitò il pubblico ministero a tenere il suo discorsetto accusatorio. Questi chiese innanzitutto nuove candele. Doveva essere una cosa seria, solenne, ci voleva concentrazione, intimo raccoglimento, e la governante soddisfece la richiesta. Tutti erano in ansia. A Traps la faccenda risultava un po' sospetta, gli vennero i brividi. Ma poi la sua avventura gli parve meravigliosa e per nulla al mondo avrebbe voluto rinunciarvi. Solo l'avvocato non sembrava del tutto contento. «Bene, caro Traps», disse quest'ultimo, «ascoltiamoci la requisitoria. Rimarrà di stucco sentendo che cosa ha combinato con le sue risposte imprudenti, con la sua tattica sbagliata. Se prima la situazione era messa male, ora si è fatta addirittura catastrofica, ma ha coraggio. Cercherò di aiutarla a togliersi da questo imbroglio. Lei però non perda la testa, mi raccomando. Gli occorreranno nervi saldi per riuscire a cavarsela». Era giunto il momento, dunque. Qualche colpo di tosse per schiarirsi la gola e poi il pubblico ministero cominciò fra risatine e sogghigni il suo discorso. «Il bello di questa serata», disse alzando il bicchiere, ma rimanendo seduto, ciò che la rende davvero riuscita è l'aver scoperto le tracce di un omicidio preparato con tale raffinatezza che, si capisce, è sfuggito brillantemente alla pubblica giustizia. Traps rimase perplesso. A un tratto si arrabbiò. Io avrei commesso un omicidio, protestò. No, mi ascoltino. È un po' troppo davvero, già il difensore è venuto a raccontarmi questa panzana. Poi ci ripensò e si mise a ridere. Era uno scherzo formidabile, gli volevano far credere di aver commesso un delitto. Il pubblico ministero gli lanciò un'occhiata piena di sussiego. L'imputato disse, dubita della sua colpa, è umano. Chi fra noi può dire di conoscere se stesso? Chi conosce le proprie colpe segrete? C'è però un punto che vorrei sottolineare fin da ora. La scoperta di un assassinio è sempre un avvenimento festoso, un avvenimento che fa palpitare i nostri cuori. Perciò mi sia concesso innanzitutto di congratularmi con il nostro caro e probabile colpevole. Senza un colpevole non è possibile scoprire un assassinio, non è possibile far trionfare la giustizia. Alla salute dunque del nostro amico, del nostro caro, modesto Traps, che una sorte benevola ha portato in mezzo a noi. Tutti si alzarono festanti e brindarono la salute del rappresentante generale, che ringraziò con le lacrime agli occhi e assicurò che quella era la più bella serata della sua vita. Il pubblico ministero continuò, anche lui, commosso. La serata più bella della sua vita, afferma il nostro egregio amico. Ecco una frase che ci commuove profondamente. Ripensiamo ai tempi lontani, quando al servizio dello Stato la nostra era una ben triste professione. L'imputato stava davanti a noi in veste non già d'amico, ma di nemico. Colui che oggi possiamo stringerci al petto, dovevamo allora respingerlo lungi da noi. A queste parole balzò dalla sedia, sollevò Traps e lo strinse impetuosamente. Procuratore caro, carissimo amico, balbettò il rappresentante generale, imputato, caro Traps, diamoci del tu. Alla tua salute, Alfredo. E permettetemi dunque di esprimere il mio apprezzamento per l'omicidio compiuto. Traps, di nuovo nel miglior umore, lo interruppe. Le prove, mio caro, ci vogliono le prove. E con buone ragioni, poiché si tratta di un delitto perfetto, di uno splendido omicidio che va definito in tutta la sua bellezza, sia sul piano filosofico che su quello tecnico. La più bella serata della mia vita è il titolo di un film, Ettore Scola, 1972, Alberto Sordi il protagonista, Ennio Flaiano tra i sceneggiatori, potete vederlo, è tratto di qui naturalmente, la sceneggiatura prende spunto, poi si svolge in modo diverso, ma comunque è la più bella serata. La più bella serata della mia vita. Dove si svolge? Svizzera sempre. Dove tutto è immacolato. Dove le banche sono assettiche. Però. Vedremo quando riprenderemo la lettura del romanzo per quale ragione il pubblico ministero parla con enfasi e con ironia di uno splendido omicidio che si presenta in tutta la sua bellezza. Osservate queste frasi perché sono bellissime. Dure Maté è maestro del grottesco, l'uso del grottesco si vede nel linguaggio. Uno splendido omicidio che va definito in tutta la sua bellezza sia sul piano filosofico che su quello tecnico. E vedremo quindi quando riprenderemo la lettura come vanno le cose. Giordano Bruno quando viene rinchiuso nel carcere dell'Inquisizione di Venezia la sera del 23 maggio 1592, capisce di dover organizzare meticolosamente la sua difesa, tanto sul piano filosofico che su quello tecnico. Funziona a meraviglia il pensiero di Dürrenmatt collegato a quello di Bruno. E a questo proposito pensa di poter confidare sul fatto che le teorie da lui sostenute, a cominciare da quella copernicana, possano essere a breve confermate, ma il suo pensiero col passare del tempo risulterà vano, ahimè. Bruno, come già abbiamo detto la scorsa settimana, è al corrente dell'iniziativa intrapresa da un giovane matematico che studia astronomia nel seminario di Tubinga per dimostrare che le orbite dei corpi celesti non corrispondono a una circonferenza, a un cerchio perfetto, ma bensì a un'ellisse. Ora, la scorsa settimana abbiamo detto che nel testo del poema De Immenso, scritto nel 1591 a Francoforte, uno dei poemi francofortesi di Giordano Bruno, il Nolano allude con un certo compiacimento al fatto di aver ricevuto una lettera da Tubinga, e Bruno non rivela chi sia il mittente. Forse è l'astronomo Tycho Brahe, che abbiamo incontrato la scorsa settimana con il suo sistema combinato. Ma Bruno ha molte conoscenze, quindi. Ebbene, in questa lettera gli si comunica che un allievo del seminario, quindi un giovane ricercatore che studia in un ambiente dove si simpatizza per le dottrine di Copernico. Voi direte, come in un seminario si simpatizza per le dottrine di Copernico? Beh, vedete, questa è la forza che ha sempre avuto quella grande istituzione che è la Chiesa, una delle più grandi istituzioni del pianeta, per l'eterogeneità che c'è all'interno di questa grande istituzione, dove c'è di tutto. Quindi è chiaro che ora questo studente sta cercando di dimostrare con i suoi calcoli che la forma delle orbite dei corpi celesti è ellittica, e se questa realtà venisse confermata, e Bruno è fiducioso che questo avvenga presto, la forma data da Aristotele e poi da Tolomeo all'universo diventerebbe un reperto del pensiero antico. E il pensiero antico è utile come sono utili i reperti. I reperti archeologici soprattutto ci insegnano molte cose, no? Perché sono un collegamento all'interno della storia del pensiero umano tra il prima e l'oggi. E la Chiesa, di fronte a questo nuovo quadro cosmologico, dovrebbe, pensa Bruno, a riconsiderare i principi della sua dottrina, e il Tribunale dell'Inquisizione dovrebbe tenerne conto. Ora, si presume che Bruno non sappia chi sia questo giovane studioso, perché non lo nomina, ma appena viene arrestato spera che la sua ipotesi possa essere confermata. Purtroppo i tempi della ricerca sono lunghi, lo sapete, e ancora più lunghi sono i tempi della divulgazione dei risultati acquisiti dalla ricerca. Ma di chi stiamo parlando? Beh, stiamo parlando di un personaggio che si chiama Johannes Kepler, meglio noto come Giovanni Keplero. E Giordano Bruno, questa sera, a posteriori, è curioso di conoscere questo personaggio, perché anche se non sappiamo bene in quali termini, Bruno deve aver sperato di poter utilizzare per la propria difesa i risultati degli studi di questo giovane matematico. Ma non è stato materialmente possibile per Bruno, nella segregazione della galera, poterlo fare. E Chi è Giovanni Keplero? In che cosa consiste la sua opera? Attenzione, non è solo un astronomo, è anche uno studioso che vuole riflettere sul tema della metafisica e della teologia, perché è lì il problema, questo momento, dove si gioca, no? Tutta l'impostazione della storia del pensiero. Guardate sul punto 3 del repertorio. Giovanni Keplero è nato nel 1571 a Weil, che è una cittadina situata nella regione tedesca del Württemberg. Nasce in una famiglia di modeste condizioni, studia prima dal 1584 nel seminario di Heidelberg, poi dal 1589 in quello di Tubinga, dove frequenta le lezioni del professor Michael Messling, che abbiamo già citato la scorsa settimana, grande astronomo e strenuo divulgatore delle teorie di Copernico, che lo inizia alla disciplina astronomica in chiave copernicana e lo incoraggia ad applicare la matematica, materia in cui Giovanni è particolarmente portato, al campo astronomico, perché matematica e astronomia a questo punto vanno a braccetto. Nel 1600 Keplero, e Bruno ha già subito il supplizio, quando sta insegnando matematica a Graz, rimane coinvolto nelle polemiche religiose, nello scontro non indolore tra cattolici e protestanti, per cui si rifugia a Praga, perché viene invitato da Tycho Brahe, cioè i due sono in comunicazione per il fatto che coltivano gli stessi interessi su determinate questioni matematiche, e Keplero è stato allievo di Brahe a Tubinga. E Brahe lo nomina suo assistente, e l'anno dopo, nel 1601, alla morte di Brahe, che, e con il beneplacito dell'imperatore Rodolfo II d'Asburgo, che abbiamo conosciuto la scorsa settimana, Keplero diventa il direttore dello studio astronomico praghese, dove continua a condurre le sue ricerche. Ora, a Tubinga, facciamo un passo indietro, Giovanni Keplero nel 1591 aveva cominciato a scrivere un'opera, ed è questa la notizia a cui allude Giordano Bruno quando lo cita senza nominarlo nel suo poema De Immenso. Quest'opera, che Bruno in galera non potrà mai leggere, viene pubblicata a Graz nel 1596 con il titolo Mysterium Cosmographicum de Admirabili Proportione Orbium Celestium. Il mistero cosmografico sull'ammirabile proporzione delle orbite celesti. In questo trattato Keplero, con i suoi calcoli, mette in evidenza come il sistema di Copernico non sia semplicemente un'ipotesi, ma si presenti come la spiegazione più convincente sul movimento dei corpi celesti nel cosmo. Quest'opera, Mysterium Cosmographicum, è molto importante. Guardate, siamo agli albori della scienza, ed è su questo territorio che stiamo viaggiando da ottobre, non ce lo dimentichiamo. Perché l'autore fa, senza pregiudizi, una approfondita riflessione su una serie di lacune e di limiti che, sotto il profilo scientifico, sono presenti nella sua mente, cioè una mente formatasi nell'ambito del neoplatonismo rinascimentale. Cioè, dice Keplero, ecco come ragioniamo noi neoplatonici, attenzione, perché nei nostri ragionamenti ormai ci sono delle lacune, cioè, ci sono delle contraddizioni, e noi dobbiamo riflettere queste contraddizioni, noi le dobbiamo mettere sotto il microscopio, studiarle. E Così come le stesse lacune e gli stessi limiti sono presenti nella mente di tutti gli altri astronomi. Quindi, in questo trattato Keplero analizza quei pensieri, quei ragionamenti e quelle idee che risultano essere ancora sotto l'influenza del pensiero metafisico. Cioè una situazione che, come ricorderete, era già stata smantellata dall'opera di Bernardino Telesio. Non si può guardare la natura, non si può guardare l'universo con una mentalità metafisica di un certo tipo. E allora è chiaro che Copernico non si può uscire dalla metafisica. E allora vuol dire che anche la metafisica va presa in considerazione con strumenti nuovi, in modo moderno, diremo. Non la metafisica antica, quella di Platone, quella di Aristotele, ma una metafisica moderna dobbiamo mettere in atto. Come, per esempio, l'idea che Dio non poteva creare il cosmo se non usando una geometria, attenzione, basata sulla perfezione assoluta. Cosa diceva Platone, cosa diceva Aristotele? Che non erano teisti, Perché Platone e Aristotele dicevano, se mai ci fosse un Dio, non potrebbe che creare utilizzando forme perfette, perché se no, che noi ritroviamo qui in mezzo a noi, no? Cioè, vanno a cercare che cosa ci sia di meglio, no? Vanno a cercare il meglio, Platone, la qualità della vita, quindi evidentemente, quindi questo è il ragionamento che fanno, quindi attenzione, no? E quindi se Dio ha creato con una perfezione assoluta, la perfezione che hanno le figure regolari, cioè il quadrato, il triangolo isoscele, il cerchio, cioè in modo da formare poliedri regolari con i lati e gli angoli uguali, cioè la creazione divina quindi non potrebbe essere che perfetta, teleios in greco, che vuol dire completo. Ma scrive Keplero, possiamo davvero fare questa affermazione? Cioè, possiamo continuare ad utilizzare una teologia, una metafisica che fa un'affermazione di questo genere? È molto interessante osservare, scrive Keplero, come in teoria, ragionando in questo modo, cioè disegnando sulla carta la volta celeste, usando le figure geometriche regolari, sulla carta, cioè sul nostro tavolo di cucina, quando disegniamo l'universo, diventa perfetto. Ma poi quando lo andiamo ad osservare, vediamo che le due cose non collimano. Come mai? No, c'è qualcosa che non torna. Quindi, ragionando in questo modo, noi vediamo come prenda forma un cosmo perfetto. Così come è stato descritto dal Timeo di Platone, opera che abbiamo studiato a suo tempo, Vi ricordo che il Timeo ce l'ha in mano Platone nella scuola di Atene, Ricordate? Ricordate quando mettevamo su il lenzuolo con la scuola di Atene, ci viaggiavamo dentro? È passato già un po' di tempo. Qualcuno ogni tanto dice, quando lo rifacciamo? Dai, andiamo avanti. Tanto nel Timeo quanto nel Decelo di Aristotele. E come pensano debba essere l'aspetto dell'universo anche i neoplatonici rinascimentali, anche Marsilio Ficino, Pico della Mirandola pensavano così, i quali prefigurano un cosmo regolare, teleios, in quanto regolare corrisponde a perfetto e perfetto corrisponde a divino. Questa era la mediazione. Il fatto è, scrive Keplero, che Questo mirabile quadro virtuale non trova però riscontro nell'osservazione reale del cosmo e soprattutto non regge alla concreta verifica matematica. Cioè, quando gli astronomi, scrive Keplero, Copernico, Brahe, Meslin, tanto per citare i più importanti, osservano il cielo con rudimentali strumenti, ma con la massima attenzione però, cioè non vedono la regolarità che è stata disegnata sulla carta. Quindi Keplero formula un'idea nuova. Il quadro dell'universo non corrisponde alla regolarità che prevede di comporre il quadro applicando alla volta celeste le figure geometriche per eccellenza, ma il quadro è soggetto alla complessità. Tutto è complesso. Qui, quando lo disegniamo sulla carta, tutto è regolare. Quando andiamo a vedere, tutto è complicato. Tutto è complesso. Allora, cioè, e allora lasciamo da una parte la regolarità e vediamo di studiare la complessità. È questo che ci compete. Cioè, non eliminiamo la complessità dicendo non è divina. No. Analizziamo la complessità in tutti i suoi, cioè cerchiamo di capire di che complessità si tratta. Quindi capite che Keplero sta ragionando da filosofo. Cioè, per cui si deve osservare la volta celeste per capire quali siano le regole matematiche che ne determinano, secondo i momenti, il quadro d'insieme. Ora, Keplero afferma che non è possibile conoscere realmente la forma e il funzionamento dell'universo mantenendo nei propri occhi e nella propria mente il concetto di regolarità, di perfezione, perché in tal caso il risultato dell'osservazione non risulta reale. E quindi per capire la forma e il modo in cui il cosmo si muove, bisogna con la matematica e con la geometria studiarne la complessità. Ora, quale parola scrivereste accanto al termine regolarità? E quale parola scrivereste accanto al termine complessità? Non vorrete rinunciare a scrivere due parole in proposito, eh? No. Cominciamo a uscire dalla metafisica contemporanea. Giovanni Keplero ha studiato in seminario. I seminari sono, come ricorderete, istituzioni scolastiche create dal Concilio di Trento per preparare, che spesso diventano laboratori culturali non in linea con l'ortodossia. E questo, dicevamo, è uno dei paradossi per cui la Chiesa è una grande istituzione, proprio perché all'interno c'è una eterogeneità notevole che viene poi gestita e conservata. Per esempio, nel seminario di Tubinga, no? Dove poi ha insegnato Josef Ratzinger, che ha scritto una lettera molto interessante l'altro giorno, dimostrandosi ancora una volta prima alunno e poi professore di Tubinga, intanto viene fuori quella. No, mi viene in mente perché probabilmente Ratzinger ha pensato, ora mi dite, ma tu che c'hai, ti pensi quello che pensa? Sì, perché vabbè, l'ho visto crescere nel corso, dal concilio in avanti, quindi mi viene in mente una cosa, probabilmente ci deve aver pensato Ratzinger, oltre i 5 anni, e deve aver pensato una cosa paradossale, che non ho visto su nessun giornale. Ebbene, ci sono state le elezioni, un dettaglio, non nella nostra storia, però c'è un fatto, c'è stato un grande sconfitto, diciamo, sono state sconfitte le idee del personaggio che viene considerato in questo momento più importante come guida spirituale materiale. il grande sconfitto è il pontificato contemporaneo. Non so se ci avete pensato. Cioè, da una parte c'è l'esaltazione del personaggio. No, in che modo, come al solito, si fa l'esaltazione del personaggio? Poi dopo, in realtà, riflettete su questo. Probabilmente nella testa di Ratzinger e il professore Tubinga queste idee circolano, perché sono personaggi che vedono le cose, simpatici o antipatici che possano essere, ma non è questo il punto. Quindi nel seminario di Tubinga c'è un attivo circolo copernicano, c'è un attivo circolo copernicano, sebbene l'opera di Copernico sia stata messa all'indice dal Santo Ufficio, nel seminario di Tubinga c'è un attivo circolo copernicano portato avanti da Messlin, che zitto zitto forma una generazione di astronomi che guardano oltre le condanne del Santo Ufficio, e questo è significativo, su questo dobbiamo riflettere. E Keplero è uomo di fede, è cattolico, non vuole aprire un contenzioso con la Chiesa di Roma, però siccome sa che una controversia nascerà senz'altro, ritiene sia necessario motivare sul piano metafisico e teologico l'uso virtuoso che lui sta facendo della matematica e della geometria. Cioè vuole nobilitare sul piano metafisico le due discipline dalle quali derivano le sue affermazioni in campo astronomico. Vedi mai che mettano all'indice anche la matematica e la geometria, dice Keplero. No. No, non facciamo questi errori, cerchiamo di prevenirli. E Keplero si sente nella Chiesa e interviene. Questo proprio perché pensa che in ambito scientifico si debba seguire la via della ragione, non quella della fede. Cioè, il suo è un atteggiamento simile a quello di Bernardino Telesio, che ha fatto scuola in proposito. Quando si parla di scienza bisogna distinguere tra la ragione e la fede. Ma, a differenza di Bernardino Telesio, Keplero, che è uomo di fede, vuole coinvolgere anche Dio nella partita, quindi la metafisica, quindi la teologia. Dio in quanto autore della forma dell'universo. Beh, guardate sul punto 4 del repertorio. Giovanni Keplero, vista la diffidenza del Sant'Uffizio nei confronti della ricerca in campo astronomico, vuole nobilitare sul piano metafisico la matematica e la geometria, due discipline ritenute fondamentali per lo studio del cosmo. Keplero vuole ribadire che la matematica e la geometria sono in grado di fornire strumenti di indagine conoscitiva perché sono due apparati che hanno una valenza teologica. Quindi li mette in gioco. E Dio, scrive Keplero, nel creare la forma dell'universo ne ha tenuto conto. Keplero intende esporre le linee di una teologia che avvicini, diremo oggi, la figura divina con i suoi attributi alla scienza, e afferma che quando Dio ha creato il cosmo, cosmos, l'ordine in greco, ha pensato in termini matematici e geometrici, per cui, quindi qui dà ragione all'ipotesi di Platone e di Aristotele, poi va avanti, si ancora a qualche cosa del passato per costruire il presente. Per cui se Dio pensa matematicamente e geometricamente, scrive Keplero, anche l'essere umano che è stato creato a immagine e somiglianza di Dio deve avere una mente strutturata matematicamente e geometricamente. Questo è quello a cui avremmo dovuto pensare mentre facevamo i compiti in classe di matematica e di geometria. La matematica e la geometria scrive Keplero, sono strutture costitutive della mente umana. E la mente di ogni persona, afferma Keplero, è in possesso di competenze matematiche e geometriche innate, che devono essere esercitate, sviluppate attraverso lo studio, dice naturalmente. Quindi ecco che queste discipline vanno studiate, no? Vanno fatte studiare fin da piccoli, no? Qui c'è sempre l'impronta pedagogica in questi personaggi. E con queste competenze, scrive Keplero, la persona sta davanti a un universo che a sua volta è stato creato con leggi soggette alla matematica, alla geometria, e per questo motivo il cosmo ha una struttura adatta, scrive Keplero, a essere misurata dalla mente umana, e quindi bisogna avere fede, afferma Keplero, nel fatto che la forma dell'universo può essere conosciuta con la ragione. Bisogna avere fede che la forma dell'universo può essere conosciuta con la ragione. Il creatore, afferma Keplero, ha messo in ordine, cosmos in greco, la materia con criteri matematici e geometrici, e ubi materia, scrive Keplero, ibi geometria. Dove c'è la materia, lì c'è la geometria. Ecco un'altra di quelle affermazioni che poi da un certo punto in avanti viene scritta sui frontoni delle università scientifiche. Dove c'è la materia, lì c'è la geometria. Questa affermazione che piace molto a Giordano Bruno, che questa sera sta conoscendo Keplero insieme a noi, perché aveva solo ricevuto quell'input dalla lettera che ci dice, poi piace anche molto a Tommaso Campanella questa affermazione, poi vedremo. E questa affermazione conduce su un vasto territorio sul quale ci stiamo incamminando, dove possiamo cominciare a osservare i paesaggi intellettuali della scienza vera e propria. Keplero, con il suo ragionamento teologico, fa in modo che il rapporto tra la persona e la natura si configuri come una relazione di tipo, tra virgolette, scientifico, prima ancora che metafisico, sottolineando che l'aspetto scientifico non è soggetto alla rivelazione, mentre il dato metafisico è vincolato alle verità rivelate e deve avere necessariamente un carattere etico. Che cosa significa? Dio, afferma Keplero, ha ispirato i racconti della Sacra Scrittura, il Midrash, no? In termini etici, non scientifici. Cioè, il racconto della creazione ha una valenza allegorica, scrive Keplero, perché la scrittura è il terreno che nutre la fede, e di conseguenza, per percorrere la via della salvezza, le persone devono credere e devono agire, scrive Keplero, secondo una verità rivelata che si sintetizza nell'affermazione ama Dio e ama il prossimo come te stessa, come te stesso. Questa è l'affermazione. No, mica credi, devi credere che l'universo è fatto così, no! Affermazione diversa. Il fatto che la Terra è rotonda, scrive Keplero, è un semplice dato. E che ci si creda o no, non è né un bene né un male. Cioè, Dio, scrive Keplero, non giudica le persone in base a loro credere se la Terra sia piatta o rotonda, ma Dio giudica se su questa Terra, piatta o rotonda che sia, la persona abbia agito a fin di bene, se su questa Terra abbiamo dato da mangiare a chi aveva fame, da bere a chi aveva sete, vestito che era ignudo, oddio, questo non sempre, ma vestito a chi era ignudo, andato a trovare i carcerati, questo. Ora, sul piano scientifico, afferma Keplero, Dio ha ordinato la mente umana in chiave matematica, quindi il rapporto tra la persona e la natura avviene attraverso l'utilizzo delle formule matematiche, che per volere divino hanno la caratteristica di essere etiche di per sé. Saper fare le operazioni, sviluppare le espressioni, intuire che cosa c'è nell'equazione, costruire un sistema, è una cosa etica. Dobbiamo farla a fin di bene, ma è orientato già tutto questo a fin di bene. In quanto Dio le ha usate le formule matematiche, non i luoghi comuni, Dio ha usato le formule matematiche per creare, ed è tassativo che debbano essere usate a fin di bene. Questo quindi deve dire la dottrina. Studiate la matematica, perché poi la matematica, o applicando la matematica a fin di bene, ecco che si porta avanti il progetto della creazione e della salvezza. Scrive che Plero, vedete che Plero, oltre a essere un astrologo, prima di essere un astrologo è un teologo, è un filosofo metafisico come tutti i personaggi che abbiamo incontrato in questo momento, che devono fare i conti su una grande prospettiva, no? Siamo noi che abbiamo perso le grandi prospettive, no? Stiamo pensando che stiamo confondendo la politica con l'amministrazione. La politica è ta politica, no? L'idea del bene è una grande prospettiva, dobbiamo avere una grande prospettiva, poi l'amministrazione viene di la buona amministrazione viene di conseguenza. Scrive che Plero, la formula matematica stringe in unità l'universo misurabile e la persona che misura. E Dio, aggiunge che Plero, ha scritto il problema e chiede alla persona che si sforzi di risolverlo. Quindi sostiene che Plero, in polemica col Sant'Ufficio e l'Inquisizione, è la ricerca attiva della soluzione che avvicina la mente a Dio. Cioè non l'accettazione passiva di una disposizione di cui si impone la credenza da parte di un'autorità costituita che stabilisce che cosa sia la verità senza l'opportuno riscontro di carattere matematico e geometrico. E questo è anacronistico, dice Caplero, no? Uomo di fede, uomo che non vuole entrare in disaccordo con la dottrina. Ma ebbene, tenendo conto di queste idee, che Plero nel 1609, l'anno in cui Galileo Galilei, come vedremo a suo tempo, comincia a usare il cannocchiale, Galileo tra l'altro è molto interessato a questa teologia, a questa metafisica, perché evidentemente è pane per i suoi denti, perché scrive la sua opera più importante intitolata Astronomia Nova. Quest'opera inizia con la presentazione delle osservazioni che Keplero ha fatto studiando il movimento del pianeta Marte. Prendiamo Marte, dice Keplero, che è qui che corre davanti a noi. Keplero ha osservato a lungo il movimento del pianeta Marte per dimostrare la validità delle teorie di Copernico, perché sulla carta il sistema copernicano risultava convincente, ma all'osservazione il movimento dei pianeti si presentava fuori squadra, in modo sbilenco. Keplero capisce subito che il punto debole del sistema sta nel fatto che Copernico ha continuato a ragionare secondo i principi della geometria regolare di stampo aristotelico e neoplatonico. E difatti Copernico è ancora convinto che l'orbita dei pianeti sia quella circolare. E su questa base Keplero, prendendo come modello il pianeta Marte, imposta il problema, sviluppa i calcoli in base alla questione dello spazio e del tempo e punta il cannocchiale nella zona del cielo indicata e per l'ora prestabilita e aspetta di veder passare Marte in quel punto e a quell'ora. Ma quel birichino di Marte, ironizza Keplero, passa sempre un po' più in su o un po' più in giù, un po' prima o un po' dopo. Ma è Marte il birichino, si domanda Keplero in tono scherzoso. Keplero è soddisfatto di questa discrepanza, anzi studia la discrepanza, anzi è proprio sulla discrepanza che lui va a giocare con i suoi calcoli. Anzi la discrepanza è utilissima, perché è sulla discrepanza che si imposta sul gioco geometrico della discrepanza che si imposta poi il problema. E quindi è logico, perché ha dimostrato che il problema non va impostato su una presunta idea di regolarità e di perfezione metafisica. Keplero con i suoi calcoli dimostra che il cosmo funziona secondo regole proprie, juxta propria principia, riprende la formula che in questo momento tutti hanno nelle orecchie di Bernardino Telesio, complesse e di carattere matematico. E quindi, tenendo conto delle irregolarità e delle imperfezioni del passaggio di Marte, che sono informazioni utili, sono le informazioni utili, reimposta il problema e scopre che l'orbita di Marte è ovale. C'è poco da fare. E la traiettoria di Marte è un'ellisse in cui il Sole non sta al centro, ma ne occupa uno dei fuochi. L'applicazione dell'ellisse all'orbita di tutti i pianeti da parte di Keplero produce il reale funzionamento del sistema di Copernico. Ecco che tutto comincia a tornare, no? Sulla carta e proiettata, no? Sul cielo. Tutto comincia a tornare. E la figura ellittica entra in gioco. Attenzione, qui siamo ad un passaggio epocale. Ancora una volta ci chiediamo, è cominciata qui l'età moderna? Con la comparsa nell'alto dei cieli dell'ellisse, perché poi... Ebbene, questa è un'altra riflessione da fare su quelli che sono i confini, no? Perlomeno la comparsa dell'ellisse ci dice che l'età moderna è cominciata. No, ci sono. E la figura ellittica entra in gioco, quindi, attenzione, producendo una nuova immagine dell'armonia. Ecco che si crea l'armonia tra la carta che ho sul tavolo e quello che sta succedendo nell'alto dei cieli. Ecco qui, e dipende, l'armonia quindi non dipende più dalla circonferenza perfetta, ma dipende da una nuova figura che considerate irregolare. Questo è bello. Ecco che l'irregolarità entra in gioco. Oh, finalmente. Irregolari. Come voi che invece di stare a vedere la televisione questa sera siete qui a scuola. Irregolari. La figura ellittica entra in gioco producendo una nuova immagine dell'armonia che va a influenzare prima di tutto il campo dell'arte, attenzione, perché qui voi adesso a questo punto potete aprire i vostri fascicoli e noi non li apriamo perché sennò non ci salviamo, potete farlo voi a questo punto, perché qui c'è la chiave di volta di una situazione che si crea, no? Che poi potete studiare, osservare, visitare, come meglio credete, però dobbiamo capire e quando comincia, dov'è la genesi di questo processo, E in campo artistico il susseguirsi di linee ellittiche dà poco per volta il via alla costruzione di nuovi equilibri non regolari e che l'irregolarità possa avere un equilibrio. Cioè, l'irregolarità allora ha un equilibrio. Beh, ci dobbiamo riflettere su questo. È un motivo di riflessione. Qui siamo. ecco, nella filosofia del momento, la storia del pensiero, filosofia di Caplero, e porta a questo. E una perla non rotonda, ma dalla linea ellittica, viene chiamata barrocca. Qui arriva, cioè non regolare. Avete sentito questo termine? E questa parola avrà di lì a poco uno straordinario avvenire, cioè la figura dell'ellisse dall'universo, perché chi è che vede l'ellisse nell'universo? Cioè parliamoci chiaro. In questo momento la gente, cioè le masse contadine, che sono la maggior parte, come che va? L'ellisse nell'universo lo vede una minoranza estrema, e lo comunica però a tutti, no? Comunica a tutti. E qui entra in gioco l'antropologia culturale, ora ci occupiamo anche dell'antropologia culturale, perché entra in gioco, no? E quindi la figura dell'ellisse dall'universo cade sulla Terra, perché gli studiosi la trovano nell'universo, Keplero la trova nell'universo e la porta sulla Terra. Poi noi nell'universo non vediamo nulla, continuiamo a vedere le figure mitiche che ci ha presentato Tolomeo e che ci presenta Bruno all'interno dei suoi poemi, ma però c'è l'ellisse, e l'ellisse cade sulla Terra però, no? E quindi anche noi la possiamo guardare qui, dando origine a nuove forme chiamate barrocche, no? Ora, e qui voi potete aprire i vostri fascicoli, perché il barocco, ecco, a questo punto, ma l'origine è questa. Sì, a questo punto inizia il barocco, con tutto quello che c'è in mezzo, no? E quindi è chiaro, l'ellisse piomba sulla Terra e si sviluppa sulla Terra, ed è significativo che la Chiesa del Concilio di Trento lo utilizzi in modo spregiudicato. Attenzione, no? Nelle forme. Noi rimaniamo più terra a terra. Quale oggetto di forma ellittica attira maggiormente la vostra attenzione? Scrivete quattro righe in proposito. Ora, le scoperte fatte da Keplero e il suo ordinato metodo di lavoro gli consentono di formulare tre leggi che costituiscono una pietra miliare sulla via che attraversa il territorio della scienza e i suoi albori. Le leggi di Keplero riguardano il tema del movimento, i rapporti tra i corpi celesti e della relazione tra i corpi in generale. E ora noi ci avviciniamo a questo argomento per mettere in evidenza in termini umanistici quali sono le parole chiave, le idee significative, gli interrogativi che emergono con la formulazione delle leggi di Keplero, in termini umanistici secondo la natura del nostro percorso. E quindi riflettiamo, continuiamo a riflettere in relazione alla Terra, perché Keplero ci ha portato nell'alto dei cieli, ma guardate sul punto 5 del repertorio, Giovanni Keplero riassume le sue scoperte in un'opera intitolata Armonie del Mondo, cioè pubblicata nel 1619. E le idee contenute in quest'opera stimolano delle riflessioni che hanno una significativa ricaduta sul piano filosofico e letterario e dell'antropologia culturale, che Piero forse non lo sa neppure, ma viene di conseguenza questo. Cioè, la scoperta che le orbite dei corpi celesti sono ellittiche, che è il tema della prima legge di Keplero, che è stata formulata dopo la seconda però, ha modificato profondamente all'immagine che si aveva del cosmo. Guardate, sebbene questa immagine sia rimasta per lungo tempo, penso ancora tuttora, un appannaggio di una ridotta minoranza di studiosi, no? Cioè, non è che le masse contano. E la parola chiave ellisse è entrata all'inizio del 600 nella storia del pensiero umano, assumendo però una valenza significativa in relazione alla Terra. E sulla scia del termine ellisse, l'attenzione, dalla figura circolare, regolare, perfetta e predominante, si è maggiormente concentrata sulla forma ovale, no? Per cui succede che il non regolare, ciò che non corrisponde al cerchio perfetto, viene legittimato, soprattutto in campo artistico, come abbiamo già detto con l'introduzione delle forme barocche. E di conseguenza l'uovo, l'ovale, l'uovo, cioè il prodotto concreto a cui l'idea elissoidale inevitabilmente rimanda la mente, è al centro dell'interesse, cioè un interesse che per questo straordinario oggetto, con la sua forte valenza sul piano mitologico, ora qualcuno comincia a dire, ah ecco perché sul piano mitologico l'uovo, no, con tutto quello che comporta, no, non è mai cessato l'interesse. Quindi ci dobbiamo domandare dove porta la trafila ellisse, ovale, uovo, per giunta è prossima la Pasqua, siamo puntuali, cioè, la trafila ellisse, ovale, uovo, che guardate, per le studiose e gli studiosi corrisponde alla sequenza matematica, geometria e antropologia culturale, perché questo è il rapporto, non porta le masse popolari a ragionare sulla profondità degli spazi, cioè sul tragitto dell'orbita di Marte, no? Profondità che in questo momento, e oggi possiamo ancora dire altrettanto, è inaccessibile mentalmente ai più. Ed è chiaro che non cambia la vita delle persone il fatto di sapere che l'orbita dei corpi celesti è ellissoidale invece che circolare. Ma, attenzione, l'iter che conduce alla parola chiave uovo, che però emerge, cioè alla concretezza terrena rappresentata da questo oggetto, porta piuttosto, anche con la complicità di personaggi reali e letterari che incontreremo strada facendo, i quali preferiscono, anche se pensano al cosmo, tenere lo sguardo basso. Ebbene, la forma ovale porta a riflettere sulla materialità e la fruibilità dello spazio terrestre. E in questo contesto l'idea di ellisse cade sulla Terra, proprio perché la maggioranza delle persone, le masse contadine, non si domanda quale sia la forma migliore per l'orbita dei pianeti, ma si interroga se sotto il Sole sia meglio un uovo oggi che una gallina domani. Questo è il... E come lo sappiamo? Attenzione, lo sappiamo perché qualcuno osserva come sta pensando la gente in questo momento. Guardate, un verso di una canzoletta popolare del 1600 dice così: «Ho una fame che mangerebbe novo, grando come un'orbita spaziosa». Chi scrive lo sa che l'ellisse, l'uovo, insomma, il problema è qui. Il problema è qui. chi è quell'autore di questo verso? Guardate, lo incontreremo prossimamente, spero fra 4 settimane, spero. Anche perché ci rende un bel servizio questo personaggio, cioè ci fa capire che cosa abbiamo inteso dire affermando che l'idea dell'ellisse ovale dagli spazi cosmici arriva in terra per dare voce ai reali problemi materiali, no? Non è casuale che incontreremo stasera, agganceremo Tommaso Campanella, guai a non chiamarlo Fra, eh? Fra Tommaso Campanella osserva e si occupa dei problemi che riguardano le masse contadine in questo momento, che in Europa sono in fermento. Ma torniamo ad occuparci delle armonie del mondo di Keplero. Cioè, nella seconda legge, concepita prima della prima, e nella terza legge, Keplero scopre come sono regolamentati gli spazi nel cosmo. Cioè, misura i segmenti che congiungono i pianeti col Sole e gli assi delle orbite descritte dai pianeti. Poi scopre come sono regolati i tempi nel cosmo. Il tempo che ci mette un pianeta per percorrere la sua orbita. Keplero scopre che lo spazio e il tempo nel cosmo stanno in rapporto armonico, secondo precise regole matematiche e geometriche applicabili in tutti i suoi punti. Regole non metafisiche, ma regole iuxta propria principia, cioè regole proprie del cosmo. Le leggi di Keplero non riguardano la natura dei pianeti, cioè lui non si preoccupa di stabilire che cosa sono, anche perché è piuttosto complicato, i pianeti, ma si preoccupa di capire come si comportano i pianeti. Come sono fatto, ce ne stiamo occupando ora mandando sopra delle macchinette lì a scavare dei buchi, a mandarci delle fotografie, cioè quindi... Ma, però come si comportano? Nel formulare la terza legge, Keplero ha utilizzato alcune scoperte fatte da Galileo Galilei, che è già attivo in attività, col quale tiene corrispondenza. L'epistolario tra Galileo e Keplero è un documento importantissimo perché i due, per lettera, affrontano temi fisici basilari, come quello dell'origine del movimento, che continua ad essere un tema. Ecco, si domandano che origine abbia il movimento, com'è che tutto si è messo in moto, e se c'è da sempre ed è perpetuo, no, questo moto. I due corrispondenti formulano i loro pareri, confrontano le loro scoperte, e pur dichiarandosi entrambi neoplatonici, fanno un'affermazione che chiude un'epoca. Specificano che le armonie dei cieli non avvengono per l'effetto di un'anima del mondo. L'anima del mondo non esiste. Cioè, non c'è un divino animale che fa da motore. Questa è una bella idea che ha avuto il neoplatonismo, ed è un'idea giusta, però non è quella. Cioè, però l'oggetto non è quello, l'idea è, c'è qualcosa che muove, c'è qualcosa che muove tutto, ma non è l'anima del mondo, non è il divino animale, per usare la metafora. Ora, scrive Keplero a Galileo nel 1605, il mio scopo è di dichiarare che la macchina dell'universo non è costruita sul modello di un divino animale, ma sul modello di un orologio, e in essa tutti i diversi momenti si debbono a una diversa forza attrattiva materiale. Ecco, non l'anima del mondo. Ecco, l'anima del mondo è una metafora per dire che c'è una forza attrattiva materiale, allo stesso modo che tutti i movimenti dell'orologio sono dovuti a un semplice pendolo. Che cos'è questa forza attrattiva materiale di cui parla Keplero? È la constatazione che i corpi celesti si attraggono e che in generale tutti i corpi si attraggono. Cioè la terra attrae una pietra così come la pietra attrae la terra. La dottrina dell'attrazione di Keplero anticipa di quasi 70 anni quella della gravitazione, ma questa è un'altra storia legata alla pubblicazione nel 1687 di un'opera scritta da un certo Isaac Newton che incontreremo a suo tempo. Non stava mai sotto i meli, le mele le mangiava regolarmente a tavola. Qual è, si domanda Keplero, la forza che attrae? Questo è il problema, si domandano tutti e due Galileo, Keplero scrivendosi per lettera. E l'energia magnetica, cioè l'energia magnetica attrattiva, che scrive Keplero, lui fa delle ipotesi, proviene dal Sole, il quale girando su se stesso comunica ai pianeti la forza motrice. Ed ecco perché, scrive Keplero, i pianeti si muovono più rapidamente quando sono vicini al Sole, in perielio, elio in greco è il Sole, e si muovono più lentamente quando sono più lontani dal Sole, in afelio. E fin lì c'è arrivato. Ma Keplero pone le basi della cosmologia moderna e su questi fondamenti Galileo Galilei, col quale abbiamo appuntamento, speriamo di rispettare a tutto prezzo questo appuntamento, costruisce i presupposti della scienza moderna. Ora, meglio un uovo oggi che una gallina domani. E beh, di fronte a quale situazione vi siete comportati secondo questo adagio? Quando avete detto ma sì, ci abbiamo questo perché è meglio, scrivete quattro righe. In proposito, di questi quattro oggetti, un orologio, un flauto, un cannocchiale, un computer, quale scegliereste? Scrivetelo. Ora io non lo dovrei dire questo perché condiziona la scelta. Però ponendo questa domanda, mettendo il naso a mia nipote nella novenne in questa cosa, dico ma come? Non scegli un computer, ce l'hanno tre la mamma e tre il babbo di computer, cosa me ne faccio? Meglio un cannocchiale.
Mi mancava i cannocchiali.
Però ormai il gioco era fatto, però ora quando la sera del 23 maggio 1592 Giordano Bruno viene rinchiuso nel carcere dell'Inquisizione di Venezia, capisce di dover organizzare meticolosamente la sua difesa, tanto sul piano filosofico che su quello tecnico, perché sa che con i tempi che corrono la sua vita è in gioco. Difatti, durante gli interrogatori si difende con avvedutezza dalle accuse dell'Inquisizione veneziana e ammette le differenze che esistono tra le concezioni che lui ha espresso nelle sue opere e i dogmi, sia cattolici, i dogmi contenuti nei decreti del Concilio di Trento, sia calvinisti, sia luterani, sia aristotelici, e si giustifica con il fatto che un filosofo ragiona autonomamente, afferma Bruno, e fa delle ipotesi secondo il lume naturale, dice Bruno. Ragiona con la sua mente, secondo il lume naturale. E di conseguenza il pensiero può giungere a conclusioni discordanti con le materie di fede, senza che per questo debba essere considerato un eretico. Ho fatto delle, faccio delle ipotesi e credo nella bontà di queste ipotesi, naturalmente, sotto il profilo dialettico. Cioè, ad ogni modo Bruno si dichiara pronto ad aprire una discussione ed eventualmente a prendere atto degli errori che può aver commesso nei confronti della dottrina della Chiesa. E se così fosse, è disposto a ritrattare e a chiedere perdono. Dopo 8 mesi di detenzione, durante i quali Bruno attende invano l'inizio del processo, arriva dal Tribunale dell'Inquisizione di Roma la richiesta di estradizione dell'imputato, perché c'era da tempo, come sapete, un fascicolo aperto su di lui. E l'estradizione viene concessa, perché i giudici veneziani sono ben contenti di togliersi di torno questo scomodo personaggio. E i membri del Senato veneziano, che si consideravano personaggi molto liberali, sebbene con una certa esitazione, approvano la scelta. E così il 27 febbraio del 1593 Giordano Bruno, dopo essere stato tradotto a Roma, viene rinchiuso dapprima nelle carceri del Palazzo del Sant'Uffizio. Lui accetta di buon grado l'estradizione a Roma a quel punto, purché le cose si muovano. No. Anche qui però, visto che il processo inizia, ma viene subito sospeso, e deve attendere per mesi l'avvio del dibattimento. Passeranno 20 mesi. Mentre i suoi accusatori, viene costituita una commissione, perché le opere di Bruno, non l'hanno letto, non l'hanno studiate, devono essere studiate. Lui le tira in ballo quando... I suoi accusatori cercano nelle sue molte opere e nelle testimonianze di numerosi testi, che però si dimostrano tutti poco attendibili, nuovi capi di imputazione contro di lui. La sera dell'11 ottobre 1594, vedete, sono passati 20 mesi da quando è stato arrestato, nella prigione romana dove è custodito Bruno, a Tordinona, famigerata prigione di Tordinona a Roma, giunge in catene un altro domenicano che si chiama Tommaso Campanella. Anche lui è meridionale, perché è nato nel 1568 a Stilo o a Stignano in Calabria, ciabattino e una lavandaia. Anche lui è in rotta con il suo ordine religioso, anche lui è incriminato per eresia. Fra Tommaso Campanella è da tempo tenuto sotto stretta sorveglianza dell'Inquisizione per aver pubblicato nel 1591 un libro intitolato Filosofia Sensibus Demonstrata, filosofia dimostrata attraverso i sensi, nel quale sostiene e sviluppa le tesi di Bernardino Tedesio. Bruno e Campanella però a Tordinona non si incontrano e non si incontreranno mai. Quindi, prima di cogliere i punti chiave del processo contro Giordano Bruno fino alla lettura della sentenza, e guardate, Bruno ci teneva che l'epilogo della sua storia avvenisse per Pasqua. E vabbè, io ce l'ho messa tutta per mantenere questo suo desiderio. D'altra parte, l'ultimo desiderio, forse l'abbiamo rispettato noi, può darsi. la prossima settimana, quindi non perdete la prossima lezione, perché è quella che precede la vacanza pasquale. E quindi con Giordano Bruno, con Campanella, dobbiamo celebrare la Pasqua. E iniziamo anche quindi il nostro incontro con Tommaso Campanella. Chi è Tommaso Campanella? Come si articola il suo pensiero? Quali sono le sue opere? Ora, per rispondere a queste domande bisogna procedere con lo spirito utopico, e qui l'aggettivo utopico è più che mai un aggettivo fondamentale, che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non bisogna mai perdere la volontà di imparare. E per di più, Giordano Bruno, come abbiamo potuto constatare, e Tommaso Campanella, come vedremo, ci insegnano che bisogna essere sempre animate e animati da un eroico furore per la conoscenza. E di conseguenza, per promuovere questa virtù, l'eroico furore per la conoscenza è una virtù, di virtù si tratta. Ebbene, per promuovere questa virtù, la scuola è qui e il viaggio continua. Mentre la primavera è, o dovrebbe essere, sulla soglia.
No, no, ancora no.
Allora.
Ancora no.
Comunque aspettiamo che la primavera sia sulla soglia, per dare un gusto particolare al buon sapore che ha l'apprendimento. Accorrete numerosi, buonanotte.